Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi la prima di quattro registrazioni dedicate al legal design. E sicuramente un format bello per l'estate, perché chiaramente mi dà la possibilità di approfondire in quattro incontri quattro aspetti del legal design, di un argomento, in questo caso il legal design. E in mezzo a questi quattro approfondimenti ci saranno anche altre registrazioni di costume o altri argomenti da seguire, ma l'idea centrale è di avvicinare tutti voi che mi sentite parlare di diritto, sapete che sono sviluppatore e gestisco vari siti, parlare di questa cosa che c'è nell'aria da tempo ma non si conosce, affascina da morire ma ancora non si conosce. Innanzitutto, che cos'è il legal design e come si arriva al legal design, e poi diremo che cosa può essere il legal design. Si arriva da un movimento che è transnazionale di professionisti che vogliono esprimere vincoli, obblighi e diritti in modo semplice e chiaro all'interno di qualsiasi documento, che sia un documento di fonte pubblica, della pubblica amministrazione, dell'esecutivo, del giudiziario. Raramente si cerca di dare chiarezza a una sentenza, ma tutto il resto invece sì, e poi anche di fonte privata. Questo plain legal text, cioè non legalese, non legalese, qualcosa che sia comprensibile da tutti, non quel linguaggio tecnico fatto dagli avvocati per i magistrati, come si suol dire. Questa cosa ha avuto anche espressione da parte di una professionista che in Portogallo ha tenuto un discorso su TED a proposito del parlare chiaro nel settore legale, e hanno creato una decina d'anni fa un gruppo chiuso al quale poi si poteva partecipare dopo un anno di partecipazione, aderenza e via di seguito, fornendo, contribuendo economicamente a sostenere questo gruppo. È una cosa che è andata avanti per tanto tempo, poi non l'ho più seguita io, però c'erano entusiasti dall'India, dall'Australia, dal Canada pare che abbia una tradizione nel rendere chiari i documenti legali, addirittura proprio c'erano degli uffici dedicati, mentre in Italia abbiamo tutti coloro che si occupano dei moduli, di rendere la modulistica semplice e approcciabile facilmente da parte delle persone. Ecco, questo mondo a un certo punto non faceva passi avanti, e contemporaneamente si è apprezzato il legal design, che per me è partito tutto con Stefania Passera, un'italiana che vive in Finlandia, si è sposata, famiglia, tutto in Finlandia, e non nasce una formazione prettamente giuridica, ma ha vissuto questa missione del chiarire quello che può essere un obbligo di legge. Ecco, un obbligo, qualcosa che proviene da un ente che deve comunicare a me delle cose e io devo capirle. Perché deve essere così complicato? E tutti dicevano: ma guarda che deve essere complicato perché non vogliono essere capiti. Gli diceva, giustamente, altri però vogliono essere capiti, vogliono trasmettere questa chiarezza negli accordi contrattuali per distinguersi dagli altri. Quindi diamogli degli strumenti. E questa è la storia che conduce ai giorni nostri. Se proprio vogliamo fare un'analisi storica sugli strumenti di legal design, dobbiamo prima di tutto cominciare a capire che cos'è il legal e cos'è il design. Legal si pone come aggettivo e quindi come qualcosa di legato al mondo legale, che possa essere leggi, contratti, sentenze, ogni informative, condizioni generali, policy, interfacce grafiche. E poi design non significa avere un romanzo, ma avere un testo, una espressione a mezzo immagini, che può essere sia testuale che immagini, chiaramente, un'espressione grafica, ripetibile, industriale. Ecco, la differenza è questa, l'industrialità. Sostanzialmente tutto quello che viene osteggiato da tanti consulenti oggi, soprattutto nel mondo della privacy, dicendo che non è possibile, spuntando un paio di checkbox, avere un'informativa adeguata perché va fatta su misura. E questo è come dire fanno schifo tutti i jeans perché non sono fatti a mano dal sarto. Ma è una convinzione molto radicata. Addirittura il GDPR, che mette le basi di una ingegnerizzazione, industrializzazione delle espressioni grafiche, ci prova ma non ci riesce, con le icone, viene osteggiata poi da tutti quelli che poi dicono sì sì, ma comunque l'adempiere alla privacy non può essere una cosa di meccanico ma una cosa vista volta per volta, come se chiunque per lavorare avesse bisogno sempre di un sarto per vestirlo ogni giorno. Che non è questo, la legge non è avere un consulente che ti dice come puoi vendere ogni giorno, la legge è qualcuno che ti dice guarda che se tu ti comporti così sei a posto, deve essere prevedibile a priori, non c'è niente sbagliato, anzi rientra tra i principi di certezza del diritto. Ma questa è un'osservazione che non è affatto ritenuta scontata da molti, anzi. Se vogliamo andare a vedere certi aspetti nella storia legati al legal design, secondo me non dobbiamo dimenticare il metodo delle glosse. Cosa successe? Nell'antica Roma c'erano le norme scritte, venivano applicate in tutto l'impero, veniva tollerata anche le norme locali, i credi locali, l'importante è che si pagasse, si facessero le infrastrutture che interessavano a tutti, ma poi un eccesso di regole anche allora portò alla necessità di semplificare le regole realizzando dei testi unici, il famoso Corpus Iure Justinianeum, codice giustinianeo, che dopo aver raccolto tutte le norme dell'epoca in un unico testo per non andare più a discutere, chiaramente in quell'unico testo si andava a recuperare tutte le discussioni che erano state fatte precedentemente, che comunque erano confluite nel testo unico, e queste discussioni erano le glosse. Sostanzialmente a Bologna gli studenti che pagavano gli avvocati perché spiegassero loro i principi del diritto, e quindi crearono così le prime università, annotavano i codici dell'epoca con delle glosse. Glosse sono i commenti. Io non per niente ho registrato un dominio chiamato gloxa.com.it e così eccetera, e via di seguito, per registrare dei commenti. Dei commenti che a quel punto potevano diventare più famosi, più conosciuti addirittura del testo base, perché erano quelli che spiegavano nel concreto come fare, quelli che semplificavano l'applicazione del diritto. Questo è un primo punto. Secondo punto, nei tutti i testi di legge che vediamo negli ultimi secoli ci sono divisioni in libro, capo, titolo, capo, sezione, titolo, sezione, capo, paragrafo, e poi singolo articolo, uno dietro l'altro. Tutti questi libri di diritto, così divisi, così strutturati, indicano una gerarchia, per cui un principio espresso all'interno del regime delle assemblee funziona ogni qualvolta poi si parla di assemblee anche in altri punti, in altre strutture, in altri ambiti dello stesso codice. Quindi le decisioni vengono prese a maggioranza, il numero poi minimo, massimo, varia a seconda delle situazioni, ma l'idea della votazione a maggioranza è qualcosa che è esportato dalle assemblee condominiali alle assemblee societarie. Ok? Questo per dare un'idea. Quindi l'aver strutturato la conoscenza dell'articolo rende l'articolo di per sé ancora più forte, perché viene inserito all'interno di una struttura. cosa che spesso quando uno legge il codice civile partendo da zero non si rende conto, quindi dice ah, ma questo articolo dice questo, e chi ha studiato dice no, guarda, da quest'altra parte ha detto quest'altra cosa, quindi le due cose vanno messe insieme e per questo quello che tu leggi non è come lo leggi tu. Terza cosa, l'abbiamo già detta, i testi unici. Le persone, le istituzioni, i politici, i governanti, anno dopo anno aggiungono leggi. Non c'è un meccanismo di scadenza automatica, come è stato introdotto dal GDPR oggi, per trattamento dei dati, quindi le leggi continuano per l'eternità finché non si abrogano espressamente o indirettamente. Ciò non toglie che a un certo punto uno non sa più qual è la legge che si applica e quindi si devono rifare dei testi unici. Queste opere possono essere tanto più importanti quanto radicali. Io penso alla Svizzera, che ha una tradizione di testi leggibili facilmente da parte dei cittadini, che a un certo punto ha riscritto integralmente i propri codici. Tanto che per decidere il regime patrimoniale i coniugi potevano semplicemente mandarsi una raccomandata reciprocamente. Ecco, questo modo di risolvere e affrontare le tecniche di diritto, che secondo me sono già argomenti legal design perché erano metodi riutilizzabili, riapplicabili in tanti contesti, è stato fatto fino a ieri. Prossimo episodio vedremo insieme cos'è il legal design oggi.